diretta con Andrea De Giorgio, giornalista freelance. Ci senti? Sì,
Sì, vi sento. Voi mi sentite?
va benissimo. E con te oggi volevamo parlare di una tua inchiesta che è stata pubblicata recentemente su Internazionale. Su Internazionale il titolo è Le frontiere dell'Unione Europea si spostano in Africa. Si chiama Progetto Nouvelle Perspective, perdono la pronuncia, è stato finanziato dall'Unione Europea, così si può leggere, e coinvolge 8 giornalisti senegalesi, 2 italiani e 2 belgi, per coprodurre dei reportage sulla questione migratoria tra Senegal e Europa. Oggi infatti ci volevamo concentrare un attimo sulla questione dell'esternalizzazione delle frontiere e partire proprio a chiederti in cosa consisteva questo progetto e perché l'avete fatto.
Allora, io sono stato contattato e selezionato per partecipare come giornalista freelance italiano a questo progetto che, come hai raccontato tu bene, è finanziato dall'Unione Europea, ma in realtà è stato organizzato, pensato e messo in pratica da 2 realtà che sono l'ONG italiana di Firenze COSPE e la Federazione Europea dei Giornalisti, che invece è appunto una federazione, una sorta di sindacato di giornalisti europei che invece è basato a Bruxelles. Loro hanno ottenuto i fondi dall'Unione Europea, che sono fondi all'interno di insomma, progetti più ampi che sono focalizzati e il cui obiettivo è quello di creare delle nuove prospettive sui fenomeni migratori dal punto di vista giornalistico, cioè poterne parlare, visto che l'assunto è che se ne parla tanto ma se ne parla male, e invece di poterne parlare con degli elementi nuovi, un approccio che in realtà non è così nuovo perché sono anni che si cerca di farlo all'interno del mondo del giornalismo, e in questo grazie appunto a la collaborazione con delle ONG e dei fondi europei che sono stanziati proprio per questo, per aiutare il pubblico, sì, in questo caso africano, dell'Africa occidentale, su questo macro tema che è un po' il tema del nostro secolo, in maniera più costruttiva, più umana e insomma, uscendo dagli stereotipi e le idee, i preconcetti di cui purtroppo sono intrisi gli articoli di giornale, i servizi al telegiornale e così via. E quindi poi di conseguenza anche avere un impatto sull'opinione pubblica e dare degli strumenti di decostruzione, di lettura alla gente, alle persone che non parlando alla loro pancia, così come fanno i politici o una certa stampa, soprattutto anche tanti giornalisti che sono all'interno di redazioni, che quindi seguono gioco forza un approccio e soprattutto degli obiettivi che sono quelli degli editori e della classe dirigente del giornalismo, in questo caso italiano, cercando di appunto far uscire reportage, inchieste, racconti su tematiche trasversali e un po' in maniera un po' innovativa. Detto questo, l'inchiesta di cui stiamo parlando stamattina, per cui mi avete insomma, contattato per parlarne stamattina, è nata all'interno di questo quadro. Ma poi insomma, siamo stati tutti invitati a Dakar nel giugno dell'anno scorso per incontrarci con questi 8 giornalisti che sono stati selezionati dal COSPE che ha un ufficio a Dakar attraverso una giornalista senegalese molto esperta di questioni migratorie. Sono stati selezionati 8 giornalisti di diversa età, di diversa estrazione professionale, sia regionale, quindi non solo della capitale, ma anche delle realtà rurali, dell'entroterra, del paese, e quindi anche poi delle realtà rurali e interne del paese che sono più lontane dalla capitale, che sono poi quelle maggiormente colpite dal fenomeno migratorio dalla partenza dei giovani soprattutto, per poter, appunto, questi giornalisti quindi poi hanno, il modus operandi è stato discutendo insieme con, appunto, con me, l'altra giornalista italiana che è stata selezionata, i due giornalisti belgi. All'inizio dovevano esserci anche due giornalisti francesi, poi ci sono stati dei problemi con la parte francese e quindi è stato, alla fine siamo stati selezionati quattro giornalisti europei e otto africani, quindi abbiamo creato dei gruppi, però sulla base di temi che sono usciti nella discussione comune, collettiva, e anche in questo senso cercando di lasciare, cioè per far emergere anche sia per il pubblico occidentale ma anche per il pubblico africano un punto di vista che sia più africano sul fenomeno, perché se si osserva, io ho vissuto 10 anni in Africa occidentale fino all'inizio del Covid, poi sono rientrato in Europa e vi parlo in questo momento da Marsiglia, che forse è un po' la città più africana e araba d'Europa, però cercare di ibridare le narrazioni sulle migrazioni attraverso un punto di vista decentrato, anche un punto di vista loro, africano, dalla sponda sud, e con coproduzioni che potessero mettere professionalità e punti di vista diversi in comune verso un unico obiettivo. Così è stato. Ho incontrato Abdoulaye Mbalo, che è un giornalista a fine carriera con molta esperienza senegalese, e David Koutiemba, che invece è un giornalista abbastanza giovane, è burkinabè, del Burkina Faso, che però è basato a Bruxelles, che quindi era lì in quota da giornalista belga. E insieme a loro, cioè, è venuto fuori che tutti e tre eravamo interessati dei tanti temi che sono emersi. Noi abbiamo deciso di concentrarci su questa inchiesta, che verte soprattutto su l'accordo che l'Unione Europea ha proposto al governo senegalese di schierare Frontex, quindi l'agenzia di guardia frontiera e guardia costa europea, in Senegal come porta d'entrata, come paese d'entrata per una più ampia visione che è quella dell'Unione Europea, che è proprio quella dell'esternalizzazione della gestione delle frontiere, che significa, detta in soldoni, cercare di bloccare o gestire, comunque dissuadere le partenze dalle coste, in questo caso dalla costa senegalese verso le isole Canarie e quindi dall'Africa all'Europa.
Ecco, leggo sul tuo articolo che la commissaria per gli affari interni avrebbe pronunciato questa frase: è la mia offerta e spero che il governo senegalese sia interessato a questa occasione unica. Io ti chiederei di spiegarci un attimo cosa effettivamente Frontex vuole fare e come lo fa.
Allora, queste sono questioni che un po' tecniche, perché ovviamente Frontex, quando l'Unione Europea e nello specifico il Consiglio d'Europa, che è l'ente politico decisionale su questo tipo di situazioni, decide di schierare Frontex, di dispiegare delle forze attive di Frontex in un paese terzo, ed è il caso per esempio di molti paesi dei Balcani, che sono percepiti, cioè non sono paesi direttamente comunitari europei, ma sono percepiti come i primi, più limitrofi. Lì Frontex ha attivo diversi status agreement, si chiamano in inglese, hanno una traduzione in italiano un po', accordi di statuto, di status, che sono degli accordi operativi formali che vengono siglati tra l'Unione Europea, rappresentata dal Consiglio d'Europa, e il paese terzo. A questo tipo di accordi oggi in Serbia, in Macedonia del Nord, in Albania e in altri paesi in alcuni di questi paesi esistono già questo tipo di accordi, e in altri invece Frontex, attraverso, non è Frontex direttamente che li negozia, ma ci sono delle cellule di negoziali mandate dal Consiglio d'Europa. Il modus operandi lo si conosce, è quello che è stato fatto anche per un periodo qualche anno fa anche in Sudan, per citare invece un caso più vicino, cioè africano, e quindi più vicino alla realtà di cui stiamo parlando oggi. E cioè che Frontex, se il governo accetta questi accordi, di cui tra l'altro ci sono dentro anche pacchetti di aiuti militari e anche di cooperazione con i paesi che accettano, si accetta che un numero di agenti, di mezzi di sorveglianza come navi, droni, visori termici, telecamere termiche, cose molto sofisticate per monitorare e appunto cercare di dissuadere il flusso migratorio che l'Unione Europea continua a definire irregolare, cosa si dice, clandestino, non si può più usare questo termine, meno male, ma anche irregolare è un po' fallace, perché nel momento in cui, quello che dicono anche l'opinione pubblica africana dell'Africa occidentale è molto chiaro da tanti anni, finché, cioè, ad oggi i canali legali per venire in Europa sono praticamente ridotti a nulla, cioè si obbliga le persone che vogliono, che cercano di voler venire a prendere la via illegale, che è una via lunga, pericolosa e molto costosa. Abbiamo l'esempio dei corridoi umanitari, che è un po' fiore all'occhiello, almeno a livello teorico, perché per adesso ha un impatto molto, ma molto relativo in termini numerici, che sono i corridoi umanitari che per esempio in Italia sono stati pensati e implementati attraverso la comunità di Sant'Egidio, attraverso la Caritas, attraverso realtà vicine alla Chiesa, e sono sicuramente modelli un po' innovativi e interessanti da seguire, ma hanno ancora un impatto troppo contenuto a livello numerico per definire queste delle vie, dei canali legali per venire in Europa. Ad oggi è praticamente, se sei nato e cresciuto in un villaggio, in un comune rurale dell'interno del Senegal, della regione di Kolda, per esempio, che produce la maggior parte degli emigranti senegalesi verso l'Europa, e in realtà verso, anche perché anche questo va detto, già per decostruire bisogna ricordarlo sempre, se si parla di migrazione in Africa occidentale bisogna partire dal presupposto che diversi studi dicono che si stima che l'85-90% delle migrazioni nella regione dell'Africa occidentale siano intra-africane, cioè le persone prima di tutto emigrano cioè un fenomeno migratorio dalle campagne alle città, e poi dalle città dalla capitale del proprio paese ad altre capitali di paesi limitrofi, perché siamo all'interno dello spazio di libera circolazione previsto dalla CEDEAO, che è la comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, che è una sorta di Unione Europea in qualche modo, mutatis mutandis, africana, e che permette ai propri cittadini non solo alle merci e ai capitali di girare liberamente, ma anche alle persone, quindi sanno di poter girare. Però visto che la regione, praticamente tutti i paesi della regione continuano a vivere dall'indipendenza ad oggi, in tutto il periodo postcoloniale, per tanti motivi che oggi purtroppo non avremo tempo di elencare, però vivono situazioni di destabilizzazione politica, economica, di sudditanza e di dipendenza rispetto alle potenze occidentali, le potenze straniere, non soltanto occidentali, perché anche sappiamo che c'è che la Russia, la Cina, la Turchia, il Brasile, l'Australia, cioè ci sono tante potenze mondiali che si stanno interessando sempre di più negli ultimi anni a questa regione, che è quella del Sahel e dell'Africa occidentale.
Ecco, io ti vorrei leggerti, vorrei leggere agli ascoltatori in realtà delle parole che riporti nell'articolo. È un dispositivo poliziesco altamente costoso e inefficace, parlando di Frontex, a risolvere i problemi, tanto africani quanto europei, legati alle migrazioni. Per questo è impopolare in Africa. Frontex partecipa con mezzi militari a erigere muri in casa nostra, trasferendo il confine europeo sulle coste senegalesi. E questo è inaccettabile. Semmai i nostri dirigenti politici l'avessero accettato, la popolazione senegalese e africana non sarebbe stata d'accordo. Frontex, tu citi un po' di numeri nell'articolo, nel 2022 ha superato un budget di 754 milioni di euro. Contro i 535 milioni dell'anno precedente, cioè sono cifre che vanno sempre in aumento. Ma cosa di fatto vuole la comunità europea dagli stati africani e cosa attivamente fa Frontex in questi stati, cioè se mai andasse in questi stati?
Esatto, perché per essere chiari fin da subito anche con gli ascoltatori, soprattutto con le persone che non hanno letto ancora letto l'inchiesta, che comunque è online sul sito internazionale ed è gratuito. Quindi insomma, invito tutti quelli che sono interessati a poter approfondire, perché comunque è una lunga inchiesta che ci ha preso 8 mesi di lavoro tra Senegal e tra Dakar e Bruxelles. Invito a tutti a leggerla e a condividerla, insomma, le persone che potrebbero essere interessate. Quello che politicamente l'Unione Europea chiede agli stati africani dalla Valletta, dal forum della Valletta del novembre del 2015 ad oggi quello che impone è la condizionalità degli aiuti allo sviluppo rispetto al controllo all'implementazione di leggi e di strumenti militari per controllare e gestire meglio, chiudere le loro frontiere. Cioè l'Unione Europea chiede a questi paesi, gli dice in maniera sottotesto, sottotraccia, gli dice quello che è stato fatto con la Turchia, cioè l'esternalizzazione delle frontiere europee è ormai una realtà da tanti anni, e dove lo vediamo quello che viene fatto con la Libia, quello che viene fatto con la Turchia. Cioè, l'Unione Europea individua dei punti di partenza, di transito, che possono essere secondo loro un approccio alle migrazioni come se si trattasse di una questione idraulica, cioè si parla di flussi, aprire e chiudere i rubinetti, come se le persone fossero acqua, però poi non si può svuotare il mare con una conchiglia, come diceva la parabola di Sant'Agostino, non si può bloccare, anche l'Unione Europea ne è abbastanza consapevole che non si possono bloccare questi movimenti, cioè non si può negare la libertà di libera circolazione, la libertà di circolazione e di movimento delle persone, perché troveranno sempre un'altra strada, un'altra via. È quello che succede oggi, però le nuove strade e le nuove vie sono ancora più costose in termini di vite umane e in termini economici per queste persone. Quindi si paga questi stati affinché loro blocchino il flusso dei propri cittadini e dei cittadini di altri paesi a venire in Europa, e si ricattano questi stati dal punto di vista dell'Unione Europea, cerca di ricattare da un punto di vista dello sviluppo. Il paradosso è che se guardiamo i numeri, ad oggi le rimesse, cioè i soldi mandati dai migranti senegalesi in Senegal, sono più di 3 miliardi di euro all'anno, quando invece la totalità degli aiuti allo sviluppo dei paesi del nord del mondo nei confronti del Senegal, non solo l'Unione Europea, ma che rimane il primo partner economico e di sviluppo dell'Africa, la maggior parte dei paesi dell'Africa occidentale. Scusate, il primo partner a livello di, appunto, di aiuti umanitari, non di commercio, perché quello è la Cina, poi ci sono gli Stati Uniti. Però l'Unione Europea, cioè, la totalità degli aiuti arriva a poco più di 1 miliardo. Quindi stiamo parlando quasi se vogliamo, cioè, è un paradosso, perché anche i governanti africani, come in questo caso i governanti del Senegal, sanno benissimo che, cioè, se si devono fare un conto veramente economico, se loro smettessero di ricevere gli aiuti umanitari, se devono decidere se smettere di ricevere le rimesse di senegalesi all'estero o gli aiuti umanitari, le rimesse degli emigrati senegalesi sono più del doppio. Quindi sarebbe anche controproducente proprio per il loro sviluppo. E qui arriviamo alle conclusioni della nostra inchiesta, che insomma, abbiamo scoperto che la dichiarazione ufficiale della commissaria degli affari interni del Consiglio d'Europa, Johansson, che risale al febbraio 2022, ad oggi, questa offerta che non potevano proprio rifiutare, il governo senegalese in realtà l'ha rifiutata. E l'ha rifiutata perché, soprattutto perché è un momento politico molto particolare, in cui ci saranno le elezioni presidenziali probabilmente a febbraio del 2024, e il governo, il presidente in carica, si è reso conto che l'opinione, quello proprio quello che la citazione che hai detto tu prima, che è del presidente, se non sbaglio, adesso non ho l'inchiesta sotto, ma mi pare che l'abbia detto, il presidente di Amnesty International, con sezione Senegal, l'opinione pubblica senegalese e africana non voleva questo accordo, status agreement con Frontex. Appena se ne è iniziato a parlare, l'Unione Europea ha messo la pressione con quella conferenza stampa alle autorità senegalesi per accettare di negoziare. Il governo senegalese ha preso tempo e poi ha deciso di non negoziare con Frontex, che invece nel frattempo è andata avanti e sta iniziando ora, e dico, è un'altra cosa che abbiamo scoperto con questa inchiesta, sta iniziando ora a negoziare con la Mauritania, che è un paese limitrofo, confinante con la Senegal, e che è diventato, si pensava che il Senegal potesse essere la porta d'entrata di Frontex come strumento per l'esternalizzazione delle frontiere europee in Africa occidentale. Si chiude la porta del Senegal, con cui magari potranno anche, cioè, esiste comunque un ufficiale di collegamento, una sola persona con un piccolo ufficio a Dakar di Frontex, a Dakar, in Senegal c'è già, però questo non, nell'ipotesi dell'accordo di una firma. Di un accordo di status significherebbe avere una base, avere diversi agenti armati, quello che abbiamo detto prima, il dispiegamento di quel tipo di mezzi, e anche la definizione quello che in inglese si chiama accountability, della responsabilità poi legali, penali, in caso di incidente, cioè traducendolo in termini cioè, pane al pane, vino al vino, significa che, come succede già in alcuni paesi dei Balcani, se un agente di Frontex, che è un militare di uno stato europeo, con una pistola spara a un migrante che cerca di, cioè, adesso questo è un caso estremo, non è mai successo a questi livelli, però sappiamo che ci sono stati grossi scandali sulla violazione dei diritti umani dei migranti, in cui Frontex è stato additato anche dalla commissione d'inchiesta dell'Unione Europea come responsabile diretto o indiretto di gravi violazioni dei diritti umani in Grecia, in Bulgaria, in altri contesti. Sono emerse all'inizio grazie alle inchieste giornalistiche, ma poi ci sono state anche dei report ufficiali, delle commissioni d'inchiesta ufficiali, che hanno definito la realtà dei fatti. Si è dimesso il vecchio direttore di Frontex alla luce di tutto questo putiferio, però questo non ha permesso, non ha fatto fatto capire all'Unione Europea che forse uno strumento di Frontex e la militarizzazione delle frontiere esterne dell'Unione Europea forse sia un programma scellerato, che va a un approccio che prende in considerazione solo esclusivamente la dinamica della sicurezza. E con questo concludo. C'è stato il Senegal, non solo ha detto no, non vogliamo negoziare con Frontex, ma ha detto per noi è importante mettere l'accento sulla questione binomio migrazione e sviluppo, e invece l'Unione Europea negli ultimi mesi e anni sta cercando di mettere l'accento sul binomio migrazione e sicurezza, ed è su questa base che sta cominciando a negoziare il dispiegamento di Frontex, quindi militarizzazione e muri con la Mauritania.
Ti ringraziamo, Andrea, per questa esposizione delle pratiche e delle narrazioni che Frontex, fidanzata all'Unione Europea, sta mettendo in pratica sulle coste occidentali africane, non trovando spazio in Senegal, si sposta in Mauritania e purtroppo dobbiamo interrompere perché abbiamo i tempi un po' stretti. Ti ringraziamo ancora per quello che ci hai raccontato. Invitiamo le persone in ascolto a andarsi a leggere il reportage che è uscito su Internazionale. E insomma, speriamo di risentirti e speriamo che non vengano bloccati questi processi di securitizzazione degli stati esterni ai confini europei. Ti ringraziamo.
Grazie a voi, a presto.
Ciao.